Gianni Colacione per Libere TV, oggi 1 ottobre 2016, nello studio di Mauro Mellini. Ormai è prossimo quasi l'appuntamento referendario sulla riforma costituzionale Boschi-Renzi. Mauro Mellini è molto attivo con i suoi articoli, ricordiamo, sul blog Giustizia Giusta, animato e curato, oltre diciamo che da Mauro Mellini, ma dagli amici Alessio Di Carlo e Andrea Granata, su cui appunto potete leggere gli articoli di Mauro Mellini, Giustizia Giusta, e appunto ci sono vari articoli che appunto parlano di questo appuntamento. Ne abbiamo parlato anche insomma in altre occasioni. Mauro è molto critico, ma insomma ovviamente intensificherà la sua verve in questo periodo. Ma se riusciamo, facciamo anche magari, riuscirò magari forse a fare qualche domanda anche su altri avvenimenti importanti, per esempio un commento alla, diciamo, nuovo corso tra virgolette dei 5 Stelle in Campidoglio con la sindaca, come si dice appunto adesso, Raggi, e un po' di problemi che sta cercando di affrontare. Ascoltiamo Mauro Mellini.
Finalmente abbiamo la data del voto per il referendum sulla riforma costituzionale. Tirato per le lunghe, e si parlava, dopo l'approvazione da parte del Parlamento delle norme della cosiddetta riforma, del referendum di ottobre, poi è diventato il referendum d'autunno. Adesso siamo quasi al referendum d'inverno, il referendum già prenatalizio. Si è fatto di tutto per tirare delle lunghe la questione. La Corte di Cassazione, a mio avviso, non sto qui a spiegare perché ha sbagliato, che doveva considerare il suo termine quello nascente dalla prima presentazione di una richiesta valida. Non è che se ne fanno 12 di richieste, poi se fanno 12 referendum, referendum è uno. Una volta fatta una richiesta valida per il referendum, le altre se ne possono fare tutte quelle che vogliono, ma insomma è lì che scatta. Non è stato così, si aspettava l'ultimo momento, siamo arrivati in extremis alla indicazione della data. Il referendum è stato caratterizzato, la campagna, il dibattito del referendum è stato caratterizzato da due fasi finora, e adesso entreremo nella terza, la quarta, la quinta. La prima fase è quella in cui Renzi ha posto una sorta di voto di fiducia. Guardate che se non votate sì, io me ne vado. E quando ha avuto un coro di finalmente, no? E ora vattene, anche, diciamo francamente, da parte del suo stesso partito, cioè ha capito e poi è intervenuto il voto alle elezioni amministrative con una pesante penalizzazione del Partito Democratico, allora ha cominciato a dire che gli altri volevano personalizzare il referendum e che bisognava impedire che gli altri lo personalizzassero. Poi alla fine ha dovuto ammettere di averlo personalizzato lui, di aver sbagliato, cosa strana perché Renzi non ammette mai di aver sbagliato. Questo va detto anche perché una personalizzazione in realtà c'era, c'è e rimane. È la personalizzazione della Costituzione. Se andiamo a vedere tutte le discussioni fatte dalla parte del sì, diciamo così, dalla parte di Renzi, e andiamo a vedere la sostanza bruttissima della riforma, ci accorgiamo che è stata fatta, una volta si parlava di leggi ad personam, per tutte le leggi che comportassero garanzie nel processo penale, ad personam di Berlusconi. Questa è una riforma fatta ad personam per l'ipotesi del Partito della Nazione, per Renzi. Ora, questo basta, questo secondo me, a dire che è una riforma da buttare, Perché? Perché le riforme della Costituzione, io non sono di quelli che la Costituzione è intangibile, è il santo Graal, no? La Costituzione è frutto di una produzione di diritto solo ordinato, ma insomma, però è fatta per durare, è la regola del gioco e non si può cambiare in relazione a come sono andata la distribuzione delle carte. Mentre questo è il discorso che si fa oggi in relazione mai 5 Stelle, se no poi 5 Stelle, sempre tirano in ballo questi 5 Stelle, poi bisognerebbe andare a vedere chi è che ha creato questa antipolitica. Mi riconosco anche delle responsabilità per la mia ormai quasi prescritta storia dell'appartenenza al Partito Radicale, che ha avuto la sua parte nella creazione di una mentalità dell'antipolitica. Ma vabbè, quello che è importante è che oggi si mischiano due cose che hanno un'origine comune. La legge elettorale, che è uno schifo, e che è un tentativo per eludere la dichiarazione di incostituzionalità fatta dalla legge, dalla Corte Costituzionale, della legge con cui è stato eletto questo Parlamento. E quindi la prima considerazione, un Parlamento eletto con un sistema incostituzionale, il che non comporta l'incostituzionalità del Parlamento, che
stavo già quasi insorgendo.
No, che sarebbe grave questa considerazione.
Questa è una cosa che dicono i grillini. Lo dicono i grillini.
Sì, ma chiunque lo dice. Vabbè,
se andiamo ancora. L'ho sentito dire anche da D'Alema, però. L'ho sentito dire anche da D'Alema.
Ma insomma, il concetto poi potrebbe anche essere quello, ma insomma, un Parlamento che è stato eletto dovrebbe avere, una volta intervenuta la dichiarazione di costituzionalità, questo Parlamento doveva fare una sola cosa: raffazzonare una nuova legge elettorale applicando puramente e semplicemente i rilievi della Corte, non pretendendo di farne un altro, e arrivarsi allo scioglimento e a nuove elezioni, perché questo era la normalità, la logica. Ma naturalmente qui nessuno si dimette, nessuno riconosce, e si è pensato subito di accettare con indifferenza questo fatto di estrema gravità. Ma questa riforma della Costituzione è fatta tutta in base a delle stupidaggini. Ecco, io ho scritto insieme con l'amico Fleres questo libretto che sta uscendo in questi giorni, l'8
Allora, lo stupidario del sì, lo stupidario le del ragioni sì, del no, di Bonfirraro editore.
Mauro, io ho scritto lo stupidario.
Mauro Mellini e Salvo Fleres, perfetto.
Oh. E con Bonfirraro editore, e perché lo stupidario? Perché in realtà si sono dette più stupidaggini. Io dice, ma tu che dici stupidi agli avversari? No, le peggiori stupidaggini sono quelli che si dicono non essendo stupidi, ma essendo o volendo fare i furbi, no? E comunque sono state dette delle grosse stupidaggini. Io non voglio qui riassumere il contenuto del suo libro. Compratelo, e diffondetelo, discutetelo e poi si vedrà quale contributo potrà dare al chiarimento. Quello che voglio dire è che noi oggi siamo in condizione e siamo nell'obbligo di discutere il contenuto della riforma. Le storie che si sono discusse di mezzo, ma poi che succede? Ma forse, ma poi magari se ne va Renzi, come facciamo senza Renzi? Io ho delle idee un po' diverse, insomma non mi strapperei i capelli, quei pochi che mi sono rimasti, se Renzi se ne va. Ma il problema non è questo, si vota per, sulla base del fatto se questa Costituzione, e se mi dicono che succede, io dico che succede che cosa? Certo, che succede con la riforma? Che succede con il no? Succede quello che è successo fino adesso. Certo, non è, è una Costituzione fatta con preoccupazioni che forse oggi non ci sono più e senza tener conto di preoccupazioni che oggi ci sono.
Una Costituzione post-traumatica.
Ma io in particolare vorrei ricordare, io mi sono laureato nel 1949, quando si discuteva la Costituzione, frequentavo i corsi, tra l'altro, di diritto costituzionale e avevo il professore Gaspare Ambrosini, siciliano di Favara, democristiano, che era costituente e che non è un corpo insegnante, allora non serio all'Università di Roma, non era mortale, diciamo così, per il diritto costituzionale, ma che molto opportunamente ci riferiva, tra l'altro, di quello che era il lavoro della commissione del 75, quella che preparò il testo poi portato all'aula. E mi ricordo una bellissima lezione sul Senato. Lo facciamo, non lo facciamo, lo dobbiamo fare. E l'ostilità al Senato perché il Senato ricordava il Senato Reggio e poi allora il Senato della Regione e le varie discussioni, ma lui dice di fronte all'obiezione che il Senato ci richiama al Senato Reggio e no, signori miei, il Senato Reggio erano senatori nominati dal re, questo è un Senato eletto dal popolo, ora oggi vorremmo fare un Senato
col suffragio universale, che era una cosa nuova, insomma.
Ma eletto il nuovo Senato non solo non è eletto dal popolo, ma non si sa manco come si elegge, perché c'è un buco clamoroso. E poi è venuta fuori la storia del bicameralismo perfetto e qualcuno ha pensato che bisognava farlo imperfetto, quindi bastava fare delle imperfezioni nel testo della legge che era fatto come una l'espressione non è forse felice, bicameralismo imperfetto significano diverse funzioni, ma così come è combinato, e certo adesso non possiamo fare una lezione e un'analisi, ma tenete presente che c'è un articolo fondamentale nella riforma, è la riforma dell'articolo 70 della Costituzione. L'articolo 70 è l'articolo come si fanno le leggi. Oggi si dice la legge sarà approvata dalla Camera e dal Senato. Quando i due rami del Parlamento abbiano approvato nello stesso testo la legge, viene proclamata. Sono 9 parole. Oggi l'articolo 70, 476 parole. Qualcuno si è dato fatto carico di andare a contare 460. Di fronte a un procedimento legislativo se ne sono creati 10 diversi, che succede se il Senato richiede, quindi tra 10 giorni, con i senatori sindaci delle città, i quali di corsa entro 10 giorni dovrebbero andare a fare la richiesta di riesame, eccetera eccetera, poi entro altri e 15 giorni, insomma, è chiaramente una. Il Senato si poteva abolire, benissimo, no, lo lasciamo qui, non si spreca niente, poi a Palazzo Madama, poi c'è il personale che faceva il ragionamento all'italiana. Con il nuovo sistema, questo è il punto centrale che nessuno ha voluto affrontare. Con 10 procedimenti legislativi diversi, per leggi e categorie di leggi che non sono chiaramente indicate. Noi abbiamo assicurato un contenzioso di legittimità costituzionale formale, cioè questa legge è stata approvata in modo diverso da quello che prevede la Costituzione Boschi-Renzi. No, è vero, Corte Costituzionale. Noi avremmo, oggi alla Corte Costituzionale si va per questioni su pochissimi casi di legittimità costituzionale formale, caso di delega al governo, eccetera. Ma un perpetuo ricorso alla Corte Costituzionale, il che ridicolizza, e allora se uso la parola stupidità, qualcuno mi ha rimproverato, e tu dici stupidità, sì, è stupidario, stupidario sono le stupidità, non gli stupidi, perché probabilmente queste cose le capivano, però non le lasciate. E cioè, è chiaro che l'affermazione che è alla base di tutto, semplifichiamo il procedimento legislativo, è una solenne bugia, è una truffa fatta al popolo italiano, dicendo che si semplifica, qui si complica. Ma c'è un ulteriore. Fare sì che ogni legge e quindi ogni questione che sorge in forza di quella legge comporti una discussione sul fatto se quella legge è stata approvata bene o male con il procedimento numero 1 mentre doveva essere fatta con quello numero 7. Con 10 ce n'è in sovrabbondanza. E noi trasferiamo il potere reale alla giurisdizione. I giudici, con la sospensione dei procedimenti per la questione di costituzionalità, che decuplicheranno. E poi la Corte Costituzionale, che è un organo costituzionale, ma di carattere giurisdizionale. Noi avremo il trasferimento dal Parlamento eletto dal popolo ad organi eletti da nessuno. Questa è una delle questioni epocali. Il fenomeno del passaggio ad altre sedi è quello che è stato evitato dalla grande riforma illuminista, dalla rivoluzione francese, dai codici, dalla codificazione, perché prima la storia qua non sono molto forti, non credo che la Boschi abbia fatto grandi studi storici, poi gli studi bisogna farli, bisogna anche saperli utilizzare. I parlamenti francesi dell'epoca dell'Ancien Régime, di Luigi XV, Luigi XVI, non erano organi legislativi, erano organi giudiziari, però dovevano dirimere la questione, se una questione il re la doveva fare con la reggia patente oppure con il motu proprio oppure con altre tante. Se c'era una precedente attribuzione di esenzione fatta a determinati nobili e quindi se venivano lesi i diritti di nobiltà e i diritti feudali, cose di questo genere. E i parlamenti hanno paralizzato la vita politica e finanziaria dello Stato, creando quella forma di bancarotta da cui nacque poi, fu l'occasione della scintilla della rivoluzione francese. Questo è un fatto in cui sto pensando da alcuni giorni e che evidentemente non è di questo che si può parlare con la Boschi.
Ma comunque ti devo dire, Mauro, che non avevo pensato a questa cosa, che è un grande Mauro Mellini.
Ma è un grande Mauro Mellini. Grande. È una cosa abbastanza semplice, piuttosto che ci sono molti piccoli. Non è un grande.
No, vabbè, questa è, molti una cosa che molti è un pericolo.
E molti piccoli. Ora, questa, Quindi c'è, direi che, a parte la complicazione, a parte il tempo che si perde, a parte il fatto che altro tempo si dovrebbe perdere, perché vedete che io ho fatto deputato per 4 legislature, ho fatto un sacco di fesserie, di alcune mi rendo conto, non è che mi devo pentire perché sono andato all'inferno, perché non ci credo, all'inferno e al paradiso, vado all'altro mondo. E però devo dire che non sono mai venuto meno a un dovere da deputato, che era quello di impiegare quelle che erano le mie capacità professionali. I deputati dovrebbero portare, ognuno nella sede della discussione massima del paese, il proprio bagaglio di conoscenze, di esperienze, di scienza chi ce l'ha e se non di scienza di esperienza, diciamo. E da avvocato, forse non ultimo, e quando c'era un testo di legge, molto spesso io prendevo il testo di legge e nella discussione dicevo, ma guarda, qui c'è scritto così, e allora che succede se apri il cielo? Questi sono cavilli avvocateschi, me lo ricordo, da parte del partito che poi è diventato di Renzi, era un partito comunista, si chiamava allora, ma solo di quelli, siamo cristiani, è un fastidio, da vedere. E dico, scusa, perché secondo voi non è importante sapere che succede? Le leggi si fanno, ma non hai capito che questo deve essere un segnale. E allora ho fatto un semaforo, gli dicevo, però, cioè fare delle leggi che tanto devono essere un segnale ha portato al disastro e alla bancarotta del nostro sistema giuridico. E questa riforma, cosiddetta riforma, è il distillato di questa bancarotta. C'è la bancarotta della Banca Etruria, guarda caso, e c'è la bancarotta del nostro sistema giudiziario. Lo abbiamo visto, e no, il sistema giuridico. Sono avvenute in questo periodo delle cose gravi. La Cassazione che afferma il principio che c'è l'abuso del diritto. Beh, io non sto a fare una discussione su questo perché la farei volentieri, ma non è questa la sede. Ma è una cosa rivoluzionaria, è una cosa che ci riporta indietro di secoli, l'abuso del diritto. L'abuso del diritto non è possibile, il diritto è il diritto, se c'è il diritto non ci può essere l'abuso. Ma l'abuso del diritto significa che è sconvolto e sopraffatto l'applicazione delle norme. Ecco quindi che il gioco di questa Costituzione è vero, è più ampio ancora del problema dell'approvazione della riforma, ma perché è messa in gioco un sistema di convivenza, il sistema giuridico del paese, inteso come sistema nervoso, è avvilito, sbeffeggiato da queste stupidaggini. E allora usare la parola stupidario e raccogliere alcune considerazioni, alcune sono particolarmente facili e maliziose, vogliamo dire, quando la Boschi dice che per combattere il terrorismo bisogna approvare la riforma della Costituzione, beh, insomma, dice una... No, ma immaginate che l'abbia detto, sì, se vi va, se no prendete atto che sono stato particolarmente delicato a non dirlo. Ma, insomma, cose di questo genere... Oppure, ecco, credo che la cosa importante è questa, finirla di parlare d'altro. Parliamo di quello che c'è scritto nella riforma, Parliamo delle 476 parole che sostituiscono le 9 parole dell'articolo 70. E vediamo se questa, se uno le legge dice ma questo sembra il regolamento del gioco dell'oca. No, non è. Credo che finora nei sondaggi il no è in vantaggio. Io non mi faccio illusioni, useranno di tutto e di più. Ho una grande paura per il voto degli italiani all'estero, tra l'altro regolato da una legge incredibilmente, sembra fatta da un'associazione di malfattori che intendono barare nella legge, perché è una legge, se un sindacato dei postini votano loro, al loro posto, perché nessuno lo controlla. Si controlla l'arrivo del certificato elettorale, della scheda elettorale, non si controlla la spedizione e chi vota, non viene controllato assolutamente. È una delle cose, pace all'anima di Mirko
Tremaglia,
ma insomma è una delle cazzate, scusate l'espressione, fatte dal governo Berlusconi, sì, ma sulla quale se non erano tutti d'accordo, che bello, votano l'Italia all'estero. Una legge. E oggi le ambasciate, i consolati italiani sono impegnati a fare la battaglia per il sì, perché questa una certa disinvoltura pare che sia in atto, ce ne stavano di tutti i colori, c'era la scelta di far parlare i meno dotati del no con i più dotati di parlantina, c'è un'espressione che mi pare che sia un po' passata di moda, la parlantina.
Parlantina.
Che è qualcosa di mezzo, quello di Renzi non è un oratore, né un ragionatore, ma comunque c'è una buona parlantina, però con la parlantina rischiamo di allontanarci dai dati. Io ho fatto uno sforzo comune, notevole, perché sto dedicando questi ultimi periodi della mia vita proprio a questa battaglia, finché dura, e lo sento come un dovere, non ho visto molto.
Sì, no, comunque sia, voglio dire, il referendum è a novembre, insomma, ti auguriamo altri decenni di vita, insomma, sono gli ultimi periodi della vita.
Non vorrei negli ultimi anni della mia vita vedere le conseguenze, per esempio, del sì, se dovesse prevalere. Preferirei andarmene all'altro mondo prima, francamente, perché io ho aperto gli occhi al mondo, realmente, no? Al momento della nascita, al momento dell'uso della ragione, nelle situazioni più drammatiche e brutte. La guerra, il fascismo, l'Italia con gli stivali, la retorica bolsa e cretina del fascismo di Mussolini, eccetera. Tragedia, l'occupazione, tutte cose che non si cancellano dalla memoria, è bene anche che non si cancellino, ma insomma non credo che domani questa Costituzione metta gli stivali a Renzi, ma ci sono vari modi, ci sono varie forme di autoritarismo, e l'autoritarismo senza autorità è ancora peggio poi. Questo.
Beh, allora parliamo di scenari alternativi, così proviamo a guadare questa cosa. No, aspetta, sto passando a un altro argomento in modo soft. Allora, prima hai parlato di crisi del sistema giuridico, avevo accennato qui in apertura che provavamo anche a fare un commento su quello che accade a Roma. Allora io ti chiedo, le performance di questa nuova sindaca a Roma, si chiama sindaca ormai, Virginia Raggi, non entusiasmanti, sono secondo te un po' figlie anche di questa crisi generale del sistema giuridico italiano?
Sono figlie innanzitutto della... quando l'antipolitica si mette a fare la politica, poi si trova in una situazione tragica. Io ho scritto un libro, Gli arrabbiati d'Italia, in cui ho cercato di analizzare all'inizio questo fenomeno del grillismo, e credo di aver fatto alcune previsioni. La cosa che mi preoccupa di più è il fatto che altre forze politiche hanno cercato di tagliare l'erba sotto i piedi a Grillo e ai suoi e fare loro l'antipolitica. In questa Costituzione, quando avviene fuori Renzi che dice noi risparmiamo perché i senatori sono già pagati, che è una delle cose più stupide dello stupidario, perché poi voglio vedere i sindaci che lasciano perdere tutto e corrono a Roma un giorno sì, un giorno no, per votare a Grazia. E le mogli chiedono subito il divorzio. ma è folle. E quindi c'è un qualche cosa che, come dico, è radicato e viene dietro. Però credo anche che con la Raggi si stia realizzando quella considerazione che io ho fatto altre volte, cioè che dando il potere al Partito dei Magistrati, che oggi ha il potere di destituzione di ministri, Presidente del Consiglio, sindaci e compagnia.
Allora, su questo avrei letto sicuramente l'ultima dichiarazione di Davigo, che ha detto che il ponte sullo stretto è una stupidaggine, è un ponte dal nulla al nulla.
Beh, nulla lo sa lui, ma insomma, è chiaro, questa gente che vuole impedire alla politica di fare la politica liberamente, e loro vogliono fare la giurisdizione, è un ammonimento, provateci, io vi arresto per abuso d'ufficio, cose di questo genere. Cioè, ormai, io, qualcuno credo che dovrebbe, ma non ci pensano mai, né io ci proverei gusto, perché il pentimento...
Con i pentiti.
No, il pentimento serve, se serve a fare qualche cosa di diverso, ma il pentimento degli uomini politici, io mi devo pentire di molte cose, della mia attività, lo dico subito, e sto cercando di non fare proclamazioni di andare con la cenere in testa al giorno, però di fare qualche cosa di diverso e di contrario da quelli che ritengo essere stati i miei errori, che però vengono considerati come ultimi atti di una mia... Qualcuno dice che le ultime cose belle che ho fatto sono quegli errori, non è così. Però noi dovremmo cominciare a sperare che da questo sforzo, io spero molto in questo referendum, che bene o male poi la ragione si faccia avanti. È il grande ritorno alla ragione. Io ho sempre considerato come Sciascia considerava il grande secolo del Settecento, il secolo dell'illuminismo, del trionfo della ragione, che, alla quale poi se ne è posta la storia, la cosa, l'ideologia, molte cose che hanno offuscato questa fede, e molte ragioni oggi non c'è, molte cose, molto semplicemente. Spero che nello sforzo, nel contrasto, emerga anche questo certo ritorno alla ragione. Immaginare, liquidare una riforma perché se ne riconosce l'irrazionalità sarebbe un grande fatto positivo. Ridiscutere dei principi fondamentali del funzionamento dello Stato, del funzionamento della legislazione, della produzione legislativa, è sicuramente un fatto che potrebbe portare a un ritrovamento della razionalità. Voglio sperare questo. Ah, così, no. Ora, tornando alla Raggi, noi abbiamo la conseguenza di un sistema in cui amministrazioni, governi, eccetera, cadono perché li fa cadere la magistratura. E cadono, c'era una barzelletta, i due soldati sovietico e americano che stavano, e dice, ma il soldato sovietico domanda, ma è vero che avete cambiato presidente? Dice, sì, erano nuove elezioni. No. Dice, e dice, il poveretto, che hanno fatto? L'hanno ammazzato quello? No, perché io l'ho ammazzato? Dice, non è più presidente, l'hanno ammazzato. Cioè, il ragionamento che bisogna accoppare. Beh, in Italia ci siamo tornati a questa situazione. Berlusconi, perché ha fatto il piazzo del Nazareno, è stato affidato in prova a Renzi perché se ne andava in galera. Quando si dice, ma tu hai fatto queste cose, è vero, Berlusconi ha il torto di non denunziare oggi il fatto di questa estorsione compiuta nei suoi confronti. E quando i 5 Stelle dicono no, che la condanna, quando uno è indagato deve dimettersi. L'ultimo procuratore della Repubblica di Castrovilla, non so dove, eccetera, io sto sul cavolo, c'è un amico da Roma che dice, e lui, fa un'imputazione d'abuso d'ufficio, che è come sigaro di Vittorio Emanuele, non si rega a nessuno, anche perché lo hanno congegnato in maniera tale, con opportune manipolazioni giurisprudenziali, cercano di applicarlo in un caso in cui l'abuso non si dovrebbe manco lontanamente immaginare. E se è questo, bisogna dire che...
Diventa impresentabili.
Sì, poi c'è gli impresentabili, insomma, altre cose di questo genere. Nel sud d'Italia c'era un proverbio che era storicamente sbagliato, ma che esprimeva un concetto di Re Gioacchino fici la legge e fu impiso. Ora, Re Gioacchino è Gioacchino Murat, che in realtà non aveva fatto la legge per cui lui fu condannato quando sbarcò di nuovo, ha fatto la legge contro il brigantaggio, però era noto perché ha fatto le leggi feroci per cui si fucilava la gente e poi si domandava come si chiamavano. E poi non fu impiccato, ma fu fucilato. Però il concetto lo rendeva bene. I 5 Stelle fecero la legge e furono impici, no? Perché a un certo punto, anche se non sono stati indagati, poi qualcuno fa che è indagato, ma la paura di essere indagato, dice, oddio, se qualcuno vuol far cadere, qui tutti ce l'hanno con i 5 Stelle, se vogliono far cadere l'amministrazione, mi indagano e io devo passare guai, eccetera, da sta fine, magari mi arrestano per far cadere l'amministrazione. Quello che è successo con Berlusconi è grave.
Giustamente lui ha votato la legge per cui poi dopo...
No, non è perché ha votato la legge, è perché il paese doveva riconoscere, mentre tutto bene, i 5 Stelle hanno approvato benissimo, tutti in galera, tutti quanti. Poi si sono accorti che si sono messi a fare politica e si trovano ripresi. Certo, oggi non lo dicono perché non lo possono dire, ma io spero che, dato che credo sempre nel trionfo della ragione, che qualche cosa venga fuori.
due parole su De Luca, le diciamo.
Ma De Luca è una persona di grande, insomma, molto, uno dei migliori uomini politici in circolazione. Certo, non è un caso che oggi viene assolto. Fortunatamente la storia della impresentabilità, quella persona particolarmente poco presentabile, che era Rosy Bindi, che ha fatto quella cazzata, dice, ma tutti d'accordo. È una cosa che nessuno ha detto, ecco, tutti d'accordo. Mi viene in mente un'altra cosa. Il Consiglio Comunale di Roma ha fatto una delle peggiori cazzate, scusate l'espressione, non ci sono equivalenti, ha conferito all'unanimità, cosa di cui non hanno parlato nessuno, la cittadinanza onoraria di Roma ad Antonino Di Matteo, il procuratore della Repubblica del processo Stato Mafia, in cui lo Stato è imputato di aver tentato di trattare con la mafia. Lo Stato, il quale è la fonte del diritto, e che, non lo so, io sarei stato contrario a trattare con la mafia, ma se lo Stato vuole trattare con la mafia, ha trattato con i terroristi, tratta con la mafia, con quella parte della mafia che si pente, e fino al pentimento, gli consente di fare le peggiori mascalzonate, continuare a fare.
Gli chiede di pentirsi per poter avere informazioni.
Per informazione è una forma di trattativa, anche quella, però Di Matteo ha scoperto che c'è una, c'è questo kafkiano processo a Palermo in cui imputato chi è lo Stato. Ma infatti si chiama Stato Mafia, non è che si chiama Mori Mafia. Non è che personalmente Mori dice, ma questi mi fanno la pelle, mettiamoci d'accordo. Il ministro Mannino, processato, ministro, come ministro, come il vertice dello Stato, l'hanno assolto perché per non aver commesso il fatto, quindi hanno voluto, no, fare le solite drittate per non assumersi troppo responsabilità. Ecco, queste cose non credo che siano pettegolezzi né deviazioni dal discorso che avevamo cominciato e dalla storia anche del referendum che investe sul piano della Costituzione. Noi stiamo a discutere di una riforma che è tipica espressione della crisi del diritto, fatta da analfabeti del diritto. Infatti la gente che non sa che cos'è una Costituzione, che la manipola come se fosse, come dico, mi fa pensare al regolamento del gioco dell'oca, no? Che non è capace di inquadrare le conseguenze che non sono il governo Renzi o non governo Renzi o chi va al posto di Renzi e che succede, me ne frego io di questo. Quello che mi importa è che le conseguenze sono che si va di fronte a un bailam istituzionale e costituzionale di tutto il sistema, anche giudiziario italiano, come conseguenza, e al trasferimento reale di poteri a organi giudiziari, sia pure quelli altissimi, la Corte Costituzionale, che però non è l'espressione della sovranità popolare. A parte, potrei anche formulare qualche giudizio in ordine ai livelli dei giudici costituzionali, ma questo non me lo permetto. Ecco.
Evitiamo querele.
Non è per querele, perché io non sono nessuno. Chi so, io non sono nessuno, ma insomma c'è qualcuno che è più nessuno di me.
Perfetto, va bene, allora io penso che con questa chiusa è perfetta. Ringraziamo Mauro Mellini ancora una volta e comunque ci sentiremo nuovamente per commentare, se non altro, insomma, come sarà andata con questo referendum, ma forse anche prima. Grazie ancora Mauro Mellini.
Beh, non aspetteremo.
No, infatti, ci vedremo prima.